Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, ovviamente un grazie allo staff tecnico e di regia dall'altra parte del vetro. Un numero sempre più crescente di cittadini, uomini e donne, dal centro Asia si stanno spostando verso il Medio Oriente per combattere o per appoggiare il sedicente Stato islamico. Nei passati 3 anni, tra le 2.000 e le 4.000 persone hanno lasciato il loro paese per abbracciare dunque questa alternativa così radicale. Questa diaspora, tra virgolette, ovviamente, crea un problema anche per la sicurezza dei governi del centro Asia. Allora, cosa è dovuta questa pericolosa attrazione? Ne parliamo con Renzo Guolo, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, esperto di sociologia dell'Islam e di Islam d'Europa, e con Marco Lombardi, docente di politiche della sicurezza all'Università Cattolica di Milano. Benvenuti, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, professor Guolo, un'attrazione fatale, a cosa ascriverla?
Beh, un'attrazione fatale, come si vede, ha anche flussi diversi, perché lo stesso flusso asiatico, anche se ha ragioni differenti, lo vediamo all'opposto in Occidente. Oggi appunto quel grande calderone magmatico che è diventato, diciamo, il contesto siro-iracheno attrae sia jihadisti europei sia appunto persone che vanno a combattere che provengono dall'Asia centrale. Per quanto riguarda quest'ultimi, sicuramente funziona il meccanismo per cui l'ISIS, in qualche modo dando forma territoriale allo Stato islamico, ha lasciato credere che sia possibile provare a sperimentare, insomma, quella grande utopia politico-religiosa in questo caso, no? Che è rifondare lo Stato islamico dopo, diciamo, secoli dall'esperienza originaria profetica, e quindi al di là dei mezzi con cui lo fa, questo meccanismo inevitabilmente sembra il primo grande esperimento territoriale. Non era stato così nell'area asiatico centrale o comunque nei paraggi del subcontinente indiano per quanto riguarda l'emirato del Mullah Omar, che era apparso, diciamo, da subito caratterizzato dalla dimensione Pashtun e in cui Al-Qaeda usava sostanzialmente il territorio come base logistica, ma non come entità statuale. La vera scommessa in quella di ISIS in questo caso è stato appunto definire che si ripartiva dalla fondazione del califfato dentro un territorio ben preciso.
Ma c'è anche l'idea di trovare un futuro migliore, cioè queste persone che lasciano magari i paesi dell'Asia centrale in grave difficoltà con appunto la promessa e la speranza di ricominciare tutto da capo e di avere una prospettiva. È possibile,
sì,
anche questa lettura?
È possibile, nel senso che lo Stato islamico non a caso invita tutti a trasferirsi anche con le famiglie, non è un caso, no? Quindi per dare continuità a un'esperienza che nelle menti radicali islamiste vuole indicare sostanzialmente una prospettiva di futuro. Certo che una prospettiva di futuro in un contesto che inevitabilmente è segnato dal conflitto in qualche modo ha sempre una grande incognita. Non dimentichiamo che da subito appunto lo Stato islamico, cioè, è riuscito inevitabilmente a calamitare attorno a sé un'ostilità di una coalizione molto vasta. Ecco, quindi funziona sicuramente inizialmente la grande spinta ideologica, dopodiché appunto è questa spinta ideologica che fa pensare che sia possibile costruire in un futuro in un'area che inevitabilmente invece sarà assai conflittuale anche nei prossimi anni.
Professor Lombardi, quali sono i paesi più esposti? Parliamo adesso dell'Asia centrale, anche perché sappiamo un po' in che acque sta navigando l'Unione Europea, l'Europa in generale, ma ne parleremo in seconda battuta. Quali sono i paesi allora più esposti a rischi di sicurezza? Perché comunque è vero che c'è questa grande migrazione verso il Medio Oriente, però non possiamo pensare non ci siano anche delle ricadute nei paesi del centro Asia che appunto mandano Il professor Lombardi è
Sì,
con noi?
sono.
Ah,
Sì,
ok. Professor Lombardi, allora, quali rischi?
allora, stiamo parlando di un'area estremamente importante per tutto il globo quando parliamo di Asia centrale, quindi giusto per esplicitare, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, no? Quindi è l'area intorno al Pamir, sono le vecchie repubbliche ex sovietiche, siamo a destra abbiamo la Cina, sotto abbiamo l'Afghanistan, accanto abbiamo la Russia. È un'area di enorme interesse perché ricordiamoci che lì c'è anche tantissimo petrolio, no? Quindi mezzo mondo sta andando lì. È anche un'area di grande conflitto etnico e di grandi scontri anche che tradizionalmente si sono ritrovati. È un'area tribolata, aggiungiamo, sul piano sicuramente governativo, sul piano delle opportunità sociali, anche delle libertà religiose e politiche che può offrire, da cui sicuramente alcuni orientamenti, alcune spinte, come il collega ha dato, che vanno a motivare. Tra l'altro è anche un'area in cui il radicalismo islamico si è spesso associato a istanze di autonomia locale, anche su base linguistica. Tutti noi magari abbiamo nelle orecchie le faccende cinesi con gli uiguri e qui stiamo parlando per esempio di quello che chiama Xinjiang, la Cina. Allora, da questi paesi c'è sicuramente un flusso importante, ma già da tempo, verso il califfato ora, ma anche prima verso i talebani. Ricordiamoci che già più di 10 anni fa buona parte dei 10.000 combattenti stranieri che combattevano per Al-Qaeda, questa volta in Afghanistan, venivano per esempio da Uzbekistan e Tagikistan in maniera significativa. Ora, la componente uzbeka, per esempio, è una delle più numerose verso il califfato. Si pensa che ci siano circa 2.500 uzbeki che combattono col califfato. E qui vorrei anche ricordare una cosa. In Uzbekistan ci sta la famosa Valle di Fergana. La Valle di Fergana era dove Zarqawi, comandante ucciso in un raid americano nei primi combattimenti con Al-Qaeda nel 2005, Zarqawi fu proprio il fondatore dello Stato Islamico dell'Iraq, allora che poi è divenuto Stato Islamico oggi. Quindi ci sono anche delle radici antiche di collegamento, insomma risalgono a 10 anni fa con la Valle di Fergana. Non solo l'Uzbekistan, aggiungo, oggi sappiamo che dal Kirghizistan 300-400 persone, un paio di centinaia dal Kazakistan, tra l'altro dal Kazakistan abbiamo visto già nel 2013 tanta gente che si muoveva verso la Siria con i suoi reportage via YouTube. Quindi è una situazione complessa che gli stati locali stanno affrontando, devo dire, con una certa difficoltà. È già positivo che la stiano affrontando, però con una certa difficoltà. Non hanno sicuramente le intelligence locali, la capacità europea di monitorare questi combattenti che vanno e poi tornano, però già questi stati si sono per esempio espressi nel punire i foreign fighters. Nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tagiki e kazaki hanno messo una legge che va a punire coloro i quali vanno a combattere all'estero, per fare un esempio. I kirghisi hanno fatto altrettanto, anche se la legge non è ancora implementata. Gli uzbeki l'hanno fatto circa un anno fa. Okay? Quindi gli stati si stanno muovendo. C'è da dire, aggiungo ancora una cosa, che ci sono relazioni particolari con la Turchia da parte di tutti questi stati. Quindi è molto facile dal centro Asia, senza alcun visto, muoversi verso la Turchia come turista o che altro, e a questo punto con un volo che è veramente low cost, che tanti foreign fighter si sono anche comprati da soli, fare un voletto fino a Istanbul e poi scomparire attraverso le frontiere controllate dai jihadisti, le frontiere tra Turchia e Siria. Quindi è una situazione magmatica, difficile anche se si cerca di controllare, ma sicuramente preoccupante.
Professor Guolo, abbiamo capito che non c'è nemmeno la possibilità di realizzare il profilo tipico del supporter dell'ISIS, perché questo fascino dello jihadismo può colpire anche giovani, come abbiamo visto, europei. L'Unione Europea cerca un'alleanza fra intelligence, tra l'altro c'è un lancio di agenzia, ci fa sapere che la Presidenza del Consiglio informa che il CDM convocato per quest'ora, alle 13 circa, è stato posticipato alle 15. Sappiamo che all'ordine del giorno appunto, ci sono le misure per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale. Grande peso in tutto questo ce l'ha anche l'uso dei social media, di cui l'ISIS fa ampio uso, appunto. Sembra strano che comunque dall'altra parte del mondo ci sia un'organizzazione così ben fatta da saper usare i social network, i media in modo quasi sopraffino.
Beh, questo direi che non è una novità, nel senso che in qualche modo la modernità si impone, sebbene diciamo.
Un pensiero sembra, scusi, qua, per usare una frase fatta quasi medievale, con dei mezzi
Ecco, ma
futuristici.
questa interpretazione sull'arcaismo, no, che spesso emerge anche dai simboli, pensiamo già al primo video storico di Bin Laden, gli uomini nelle grotte col Kalashnikov a
Sì.
fianco, un'impresa come l'11 settembre, no, che ha sempre messo in mostra questi due lati. In realtà la tecnologia viene usata senza grandi problemi per veicolare anche discorsi che con la modernità hanno poco a che fare, oppure che comunque si ibridano con la modernità, e questo è il punto. Cioè, il radicalismo non è più un ritorno al tradizionalismo in senso classico, né nella teologia, né nel pensiero politico, né tantomeno appunto nell'uso della tecnica, che viene pensata come uno strumento neutro, spogliato da qualsiasi connotazione di matrice occidentale, e poi appunto si usa lo strumento. Se i social network, o ancora di più il deep web, che poco si vede proprio perché è profondo e oscuro, diventa il luogo in cui si può svolgere funzioni di reclutamento, informazione, scambio, questo viene usato tranquillamente. Cioè, poi insomma nel mondo globale no, la dimensione, chiamiamola, della arretratezza, della modernità, della tradizione, dell'innovazione coesiste. Appunto è che da occidentali pensiamo che le due cose siano del tutto incompatibili, in realtà non è così, ed è proprio questa miscela che diventa esplosiva. Ma questo si misura anche in altri contesti, insomma, lo stesso concetto legato per esempio all'essere per la morte, come dicono gli islamisti radicali, o le decapitazioni rituali, che hanno la funzione anche in qualche modo di spaventare gli occidentali, che hanno realizzato nel tempo un lungo processo di decostruzione della morte, no? Invece mostrarla in quel modo, contaminarla, proprio letteralmente sporcandosi le mani di sangue, ha anche una funzione di generare l'orrore. Usando, come dire, simbologie tradizionali, però innestate su tecnologie assolutamente moderne, come sono quelle, le riprese che l'ISIS fa, diciamo, di queste esecuzioni, che hanno evidentemente alle spalle la regia di chi conosce, diciamo, i limiti e anche la forza dei simboli in Occidente, risultasi in fondo.
Professor Lombardi, anche qui da un lancio di agenzia, il terrorismo islamico è un problema politico non religioso e riguarda tutta l'umanità e deve essere combattuto con la cooperazione di tutti i paesi del mondo. Questa è l'affermazione del segretario della Lega Araba, Nabil El Arabi, a conclusione del suo intervento al Parlamento europeo, ricordando appunto gli intenti, il memorandum di intenti firmato ieri con la Mogherini proprio per una cooperazione più stretta antiterrorismo tra Unione Europea e Lega Araba. Il rispetto per l'Unione Europea, proseguito, sta aumentando in tutto il mondo, molti vi vedono come coscienza dell'umanità. Una voce dalla Lega Araba di questo tipo può aiutare.
È una voce estremamente importante. Io mi ripeto la mia posizione. Con gli islamisti non si tratta e non si parla, con l'Islam si deve parlare. Cioè bisogna distinguere bene le due posizioni, perché non si può combattere tutto l'Islam, non è giusto combattere tutto l'Islam. È vero che c'è un problema con l'Islam e bisogna fare uno sforzo reciproco, direi, da parte dell'una e dall'altra parte per avviare il discorso. È uno sforzo non facile perché mette a confronto modi di vedere il mondo, a mio punto di vedere, estremamente diversi. Per noi la società, che è il nostro campo di gioco quotidiano, in fin dei conti è il luogo in cui si realizzano le libertà individuali. Per un'altra parte del mondo la società è il luogo in cui si realizza il disegno divino. Paradossalmente in certi casi è come se due squadre si trovassero su un campo da gioco, il medesimo, ma l'una credendo di giocare a football, a calcio, e l'altra credendo di giocare a rugby, quindi con regole radicalmente diverse, e ne esce un disastro. Allora il punto fondamentale è riconoscere che ormai necessariamente, proprio per la pervasività anche delle tecnologie giustamente sottolineata dal collega, il mondo è sempre più piccolo e ci troviamo a giocare insieme, quindi abbiamo bisogno di ridefinire le regole. Io mi espongo anche dicendo che dal mio punto di vista forse all'Islam però è richiesto uno sforzo più forte e chiedo che lo faccia, sia in termini di comprensione di come sono cambiate le cose, sia anche in termini non più di dichiarazioni, parafrasando cose antiche che passarono ai tempi delle Brigate Rosse. Insomma, gli islamisti non sono compagni che sbagliano, sono al di fuori delle regole dell'Islam, e a questo io vorrei che l'Islam arrivasse, cosa che, se leggo le dichiarazioni non della Lega Araba, come lei mi ha letto, ma anche quelle recenti di Imam a Piede Libero, ecco, vedo abbastanza problematica.
La posizione del professor Guolo a riguardo?
No, condivido quello che ha detto Marco Lombardi, nel senso che queste questioni, ma non solo queste, pongono da tempo il problema di quello che potremmo definire la riforma d'Islam, ma non è una cosa semplice, nel senso che siamo in presenza di una questione che ha a che fare con il significato della tradizione, ma anche con l'organizzazione socio-religiosa. Faccio solo un esempio, anche se insomma, può essere complesso in questa sede. Il radicalismo islamista ha paradossalmente introdotto una fortissima spinta alla libera interpretazione dei testi. In qualche modo il campo religioso islamico è stato completamente stravolto dall'ingresso in campo degli islamisti, che leggono autonomamente i testi sacri, cioè senza alcun filtro e mediazione. Questo meccanismo, invece che favorire una più libera interpretazione o apertura, in realtà ha frantumato appunto il campo religioso islamico, ha messo in crisi i suoi custodi tradizionali, ulema e fakih, cioè giuristi e teologi, che però sono spinti dai regimi in qualche modo a presidiarlo, per cui nel momento in cui lo presidiano lo fanno da un punto di vista che inevitabilmente tende a risorbire il dissenso con codici e con dimensioni che possono anche sposare dimensioni ipertradizionaliste o salafite. Quindi la battaglia per l'interpretazione, che è un punto fondamentale e che qui insomma non tra quanti conoscono la materia, ma insomma un po' fuori si fa fatica a comprendere, è invece un passaggio decisivo. Potremmo dire quindi che una rivisitazione della dimensione teologica e giuridica è fondamentale, ma questo implica il fatto che si riapra quella porta della riflessione che si è chiusa nel X secolo e che paradossalmente gli islamisti hanno forzato con le loro tesi, rompendo diciamo una tradizione consolidata, ma a cui appunto il fatto che manchi una gerarchia, il fatto che manchi in qualche modo oggi in una tradizione consolidata e riconosciuta, provoca questa sorta di meccanismo per cui in realtà ciascuno parla in nome di un proprio Islam, ma non si trova una sintesi, e purtroppo questo è anche una delle questioni a cui ci troviamo di fronte quando giustamente si spinge, ed è un passo fondamentale, per il dialogo religioso, e poi dalla parte musulmana in qualche modo chi dice sì al dialogo rappresenta poco più che se stesso. Questo è un grandissimo nodo.
Quindi mi verrebbe da chiedere, è davvero possibile che ci sia questa rivisitazione? Anche perché parliamo di numeri infiniti.
Sì, no, la rivisitazione, come si sa, è sempre possibile, anche tutte le civilizzazioni o anche i movimenti religiosi si possono. Il problema sono quali sono i tempi, ecco, questo è evidente. Tra l'altro io penso che l'Islam in Europa, che oggi è così diviso, nel senso che produce jihadisti, però è anche un contesto favorevole, perché è una situazione in cui è una minoranza, chiamiamola così, anche se non è esattamente questo il termine, religioso, vive in un contesto in cui l'Islam non ha evidenza sociale, la fede ha bisogno di essere ripensata e in qualche modo individualizzata. Le comunità, quando si costituiscono e trattano con lo Stato, in ogni caso, anche se a volte tendono a rappresentarsi come tali, come entità chiuse, hanno bisogno di relazionarsi con la cultura, diciamo, democratica e istituzionale dei paesi europei, per esempio. Allora, questo è uno dei luoghi, non certamente il luogo, perché veramente il meccanismo può svilupparsi con forza essenzialmente dal cuore del mondo della mezzaluna, però dall'Europa può anche partire un movimento in cui sostanzialmente si dà impulso a quella sorta di illuminismo dell'Islam o di riforma dell'Islam di cui tanto si è parlato in questi anni, che però non ha dato frutti se non dissensi silenziosi e personali. Ecco, io credo che il nodo passi qui, anche perché se questo passaggio non viene compiuto, allora i cantori dello scontro delle civiltà avranno buon gioco, appunto, nell'attribuire all'Islam le azioni del radicalismo islamista.
E in questo senso l'Occidente come può aiutare un cambiamento, anche se sappiamo è difficile dire quando potrà avvenire?
Beh, l'Occidente può evitare, appunto, di schiacciare il radicalismo islamista sull'Islam e pensare bene alle scelte anche di politica internazionale che vengono fatte, cioè il contrasto, appunto, allo jihadismo e al terrorismo non deve essere in qualche modo percepito come lo scontro di civiltà, il contrasto all'Islam in quanto tale. E questo è fondamentale, in più andare alla soluzione anche delle crisi di politica internazionale che ormai sono sul tappeto da tanto tempo, da troppo tempo. Non è un caso che gli islamisti radicali abbiano una grande capacità di ragionamento quando citano il problema del doppio standard, ovvero un meccanismo secondo cui l'Occidente sarebbe molto indulgente rispetto, diciamo, ai propri errori, addirittura alle proprie violazioni dei diritti umani, insomma, a intervento di regimi anche più o meno totalitari, come è accaduto in passato, o comunque autoritari, mentre ovviamente questo meccanismo salterebbe ogni qualvolta appare una rivendicazione che solo anche marginalmente può sembrare di matrice islamista, anche se magari non radicale. Pensate solo alla grande discussione che anche ancora una volta a noi appare poco, che c'è sulla deposizione di Morsi in Egitto. In Occidente si tende a valutarlo come un elemento di realpolitik, ok, abbiamo finalmente un interlocutore che combatte i radicali islamisti. Ma per esempio ovviamente questa scelta ha inciso molto nell'immaginario collettivo in relazione alla questione della democrazia. La democrazia, il concetto di democrazia oggi è molto in difficoltà nel mondo islamico, anche per quanto è accaduto in Egitto, certamente non solo, ma anche per questo, perché convaliderebbe la tesi degli islamisti secondo cui l'Occidente guarda con una sorta di occhio strabico a quanto accade in quel contesto.
Professor Lombardi, per chiudere, allora muoviamo uno di queste pedine nella grande scacchiera internazionale. L'Occidente ha almeno una pedina che potrebbe muovere subito per aiutare questo processo di cui abbiamo parlato finora?
Beh, l'Occidente ha dalla sua una cultura di apertura, non dimentichiamolo, perché questa è una cultura estremamente importante che l'Occidente ha diffuso e deve essere orgoglioso di diffondere, e fa parte della sua identità. Quindi apertura e identità sono due punti di forza che l'Occidente può utilizzare. Dall'altra, l'Occidente è una presenza importante in tutti questi paesi, anche sul piano economico, e questo è un altro driver di tipo diverso, ma è da considerare sul piano della realtà. E direi che anche su un altro piano di realtà, che è quello della sicurezza, l'Occidente ha tutto l'interesse, per esempio, di anche sul piano operativo aprire al massimo le sue relazioni con quello che è il mondo dell'intelligence di questi paesi, cose che finora non abbiamo fatto e che è opportuno anche ripensare in termini di relazioni in tal senso.
Io ringrazio il professor Marco Lombardi, docente di politiche della sicurezza all'Università Cattolica di Milano, grazie anche al professor Guolo, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, esperto di sociologia dell'Islam e di Islam d'Europa. Grazie per essere stati
grazie
con noi e buona vita.
Grazie a voi, grazie a tutti.